allora iniziamo. Buonasera, benvenuti quindi al terzo Think Me di oggi 26 luglio, dal titolo appunto Come muoversi a Milano capitolo 2. Questa un po' è la domanda che ci stiamo facendo da un po' di settimane in redazione e appunto, come vi ho spiegato all'inizio, il Think Me è l'idea di voler scrivere un articolo o magari anche di più su un tema, appunto il muoversi a Milano. Però riconosciamo che insomma noi giornalisti non è che abbiamo sempre la verità in mano, nonostante qualcuno pensi che sia così, soprattutto tra noi giornalisti. E quindi vogliamo capire di più da chi ci segue, da chi ci ascolta, quindi dai nostri ascoltatori, dal nostro pubblico, dai nostri ospiti che spesso e volentieri vengono nelle nostre trasmissioni. E quindi oggi abbiamo cercato di avere qui qualcuno che potesse raccontarci meglio appunto com'è il muoversi a Milano con delle necessità speciali, non so come le potremmo definire, con... passi i microfoni, Cristina, vediamo un attimino come potremmo, prima di tutto, come potremmo definire, cioè questa necessità speciale è una roba da buonista, da... oppure va bene, cosa... Michele, c'è il microfono davanti se vuoi.
Ma con delle diverse abilità, diciamo, non so,
Vediamo,
cosa ne pensi.
Con le esigenze particolari, con differenze nel movimento.
Concordo con diverse abilità.
Scusa.
Concordo con diverse abilità.
Con diverse abilità.
Abbiamo azzeccato il termine.
Vi chiedo ogni volta che intervenite di dirci chi siete, così in modo che chi ci ascolta poi può dircelo. Sì, no, il microfono va bene per la registrazione, perfetto. Nel senso, un pochino te lo alzo, va bene. Allora, io ho voluto, sono stato contento che questa sera del nostro pubblico appunto abbiamo Diego Schettino. Che a discapito del cognome
sera.
Invece è un ottimo pilota, non c'entra, no? Scusa, ma la battuta ce l'ho da tempo, dovevo per forza fartela. Che è uno sportivo, però è uno sportivo ed è uno sportivo sulla sedia a rotelle. Ma non è solo sportivo, è che lui sulla sedia a rotelle non è che ci fa solo lo sport, ci vive, si deve muovere appunto nella città di Milano.
Sì. Ci sono diverse sfumature, Diego Schettino. E vabbè, tra l'altro ho anche un parente che guida la nave, però vabbè.
Ma non è quello.
Non è Francesco, okay. Tranquillo. E niente, in realtà sì, cioè in realtà molto più che sportivo, sono da un po' di tempo attivista, nel senso che ci tengo a far sì che nel giro di qualche anno, o meglio tra 10 anni, quando ci saranno in futuri future persone con disabilità, non si trovino nella situazione in cui mi sono trovato in questi anni e negli anni passati, in cui non si poteva avere una vita normale, ecco, visto che ai normodotati fa comodo dire normale, uso anch'io normale per dire una vita normale.
Ecco. Tu dico quanti anni hai?
Io ho 22 anni, quindi sì.
Quindi non parliamo di un passato così lontano in realtà, cioè
no, è un passato che in realtà è ieri, quindi sì, quindi spero in un domani migliore.
Abitate tutti a Milano, appunto il tema è come muoversi a Milano. Spesso e volentieri, cioè alcune volte ce ne accorgiamo anche noi, soprattutto quando magari diventiamo genitori, che insomma a volte è un po' complicato muoversi in certe vie, in certe piazze con il proprio passeggino così. Andando oltre però insomma ci si accorge che sono tante altre le difficoltà, però so che ci sono anche magari dei momenti invece in cui si riesce a muovere anche molto bene. Milano a che livello sta secondo te, Diego? Come siamo messi a Milano?
Secondo me, se noi guardassimo a ieri, possiamo dire che sicuramente dei passi avanti sono stati fatti. Se guardiamo ad oggi, nel senso al 2019, siamo proprio secondo me molto indietro. Molto indietro ancora, soprattutto sul principio di inclusione della persona disabile nella società.
Io so che come attivista tu cerchi sempre di lavorare su tre temi importanti, cioè non siamo più, per fortuna, mi viene da dire, solo a parlare di accessibilità, nel senso che è vero, a volte è ancora un problema quello, ma a volte non è l'unico problema.
Sì, in realtà ci tengo a sottolineare che la parola accessibilità viene usata ormai praticamente come il pane a tavola, nel senso che viene giustificata, viene sempre messo in mezzo per poter giustificare comportamenti o situazioni anche inadeguate. E sì, io credo che per poter, cioè qualsiasi situazione, per essere al top debba avere tre principi fondamentali, che sono l'autonomia, l'accessibilità e l'efficienza. Autonomia, perché la persona diversamente abile, in quanto persona, e io vorrei sottolinearla questa cosa, deve poter fare le cose, deve poter muoversi come, quando vuole, come tutte le altre persone. Accessibilità, chiaramente, perché deve essere accessibile, bisogna accedere ai vari servizi, ed efficiente, perché uno deve poterlo fare in tempi adeguati, non ci può mettere il doppio del tempo rispetto a una persona con una non abilità nel cammino o con diverse situazioni o problematiche, ecco, quindi su
questo... dopo appunto su questo vedremo anche un video molto interessante che abbiamo girato con te, Diego. Se parli di autonomia e efficienza, io non riesco a non pensare a Michele, invece, perché Michele, noi ci siamo conosciuti in quanto tu sei anche una volontaria di un'associazione qui di Milano, dell'ATLA, e mi hai fatto conoscere anche tutto un mondo invece, che è quello del baseball per ciechi, ad esempio, qualcosa davvero che non pensavo neanche potesse esistere, e invece...
Del baseball per ciechi e del tennis per ciechi,
è vero, bravissima.
Sto provando a far conoscere.
Bravissima, è vero, anche il tennis per ciechi. Ecco, questo ti fa capire come... Davvero, quello che pensiamo a volte, come dice noi normali, come diceva prima giustamente Diego, che cioè, riuscite a fare delle cose che per noi sono impensabili, ma in realtà semplicemente perché anche voi, come diceva Diego, le persone hanno bisogno, hanno il diritto di divertirsi, in questo caso giocando magari a baseball o a tennis, e anche il diritto appunto di muoversi nella città. Michela, tu sei una che a Milano, insomma, c'è da un po' di anni...
Sì. Io innanzitutto mi presento, sono Michela, ho 48 anni e abito a Milano dal 2003 e provengo da una città medio piccola che è Padova. Uh-huh. E ho potuto fare dei grandi confronti tra vivere da persona diversamente abile, da persona disabile in una città medio piccola e venire ad abitare per scelta in una metropoli, insomma in una città molto grande. E devo dire che venendo a Milano mi si è aperto un mondo, perché sono passata da una città in cui c'erano delle difficoltà con i mezzi pubblici, di orari, di passaggi, di attese, in una città che invece è servita capillarmente dai mezzi pubblici e consente per esempio cose meravigliose come quelle dei campi da baseball, dei campi da tennis. Quindi magari rispetto a una persona che ha sempre vissuto a Milano e che ne vede... I pregi e i difetti, magari un po' più difetti che i pregi, io sono ancora probabilmente affascinata da quello che questa grande città consente. Non nego che comunque ci sono delle problematiche che potrebbero andare risolte, però devo ammettere che dal 2003 ad oggi, soprattutto con l'impulso dell'Expo, per le persone, parlo di persone non vedenti, perché io mi intendo, e se non vedente mi intendo di questo lato della disabilità, sì, sono state fatte delle grandi cose. Poi è vero, prima un po' parlavamo con Diego, purtroppo magari per determinati tipi di problemi di deambulazione è stato fatto di meno e per altri è stato fatto di più. Anche se è vero che mentre per quanto riguarda Diego e i suoi problemi di mobilità ci sono delle barriere fisiche e oggettive che vanno abbattute, per persone come noi, persone non vedenti, molto molto spesso la differenza la fa l'essere umano. Intendo dire che se noi veniamo spesso aiutati dalle persone, o chiediamo aiuto noi o veniamo aiutati, e che questo non significa essere meno autonomi e meno liberi di decidere, significa che ci sono delle opportunità in più. Cioè a me, per esempio, da non vedente, il gradino non crea difficoltà, a meno che non spunti improvvisamente e io non so che c'è, mentre per Diego, che gira con la carrozzina, un gradino può costituire un ostacolo superabile, ma anche un ostacolo insuperabile. Non so se Diego...
C'è già il microfono. Ti do anche un altro spunto, visto che il TICMI proprio serve a noi per capire e poi capire come redare un articolo in maniera migliore. Mi viene da dire, forse anche noi stiamo facendo questo errore, trattare tutte le disabilità come fossero la stessa cosa, non è forse un errore? Allora, mi viene da dire.
Beh, un errore è, allora, innanzitutto prendere in considerazione la disabilità, che è quello che tutti noi disabili ci auguriamo, è già un grande passo in avanti. Cioè, magari ci sono stati periodi in cui la disabilità veniva o negata o comunque le esigenze non venivano prese in considerazione, adesso se ne comincia a parlare, se ne è cominciato a parlare, uh-huh. e da anni se ne dibatte e se ne parla. Ogni disabilità, già ogni persona è diversa dall'altra, ogni disabile è diverso dall'altra. In più queste grandi, diciamo, categorie presentano delle specificità diverse, cioè le disabilità sensoriali, non vedenti o ipovedenti, non udenti, eccetera, eccetera, e le disabilità, per esempio, motorie, presentano criticità diverse. Faccio un esempio molto eclatante. A volte, per esempio, se che fa un po' sorridere questa cosa, a volte risolvendo il problema per una disabilità si crea il problema per un'altra disabilità. Faccio un esempio. Se io come riferimento per attraversare la strada prendo uno scivolo un po' ripido, che riesco a percepirlo bene, capisco che lì mi devo fermare per attraversare, okay, o cercare il semaforo e tutto, magari per Diego quello scivolo costituisce un grosso problema, quindi Diego va lì e dice io non riesco ad utilizzarlo, abbattiamo lo scivolo. La volta dopo che passo io non sento lo scivolo e lo aspetto ma non lo sento, mi trovo in mezzo alla strada con le macchine che passano e dico accidenti.
Infatti è proprio per quello, perché infatti spesso e volentieri, Pasquale, prego, volevi dire... No, mi ricordo, come si chiama
Giuliano,
scusa, non so perché ho chiamato Pasquale adesso, scusami.
Scusa. No, allora, mi presento, se no ci casca lui.
Cercavi il microfono, appunto.
Io mi chiamo Giuliano, ho 56 anni, ho vissuto fino all'89 a Como, quindi con l'esperienza più o meno come quella di Michele, in una città piccolina dove se non hai la macchina, per quanto riguarda un non vedente nel mio caso, sei messo abbastanza KO, e arrivare in una città come Milano e trovarsi era piuttosto aperta, quindi fin qua ci si trova in un parallelo di paragone uguale, anche se ho vissuto tutto il periodo degli anni 90 a Milano, dove abbiamo dovuto combattere parecchio per far mettere delle cose, degli ausili che adesso sembrano normale che ci siano, ad esempio gli annunci di fermata sull'autobus piuttosto che sulla metropolitana, eccetera, o il segnale di pericolo che segnala la riga gialla prima di finire i binari, per esempio del metro, o alcuni logex dove ti aiutano a fare un percorso, sempre per chi non vede, seguito con il bastone.
Giuliano, scusa, so che tu l'hai buttata lì un attimo, hai parlato della riga gialla, è una cosa in realtà abbastanza grave che è successa anche a te, giusto, mi dicevi?
È successa anche a me in prima persona, e purtroppo è successa con conseguenze anche peggiori ad altre persone che conosco, tantissimi non vedenti. Io sono un non vedente totale, perché come diceva Michele esiste la cecità totale, l'ipovisione, che anche lì è una gamma abbastanza ampia, c'è chi vede pochino, chi un po' di più, e allora quindi è un po' difficile. E come dicevi tu, è difficile trattare nello stesso modo le varie disabilità, compreso appunto chi deve muoversi con la sedia a rotelle, chi deve sentire invece dei rumori acustici e non li sente, eccetera. Adesso si è aperta di più la sensibilità su questo fronte, e riunendo al tavolo, come abbiamo fatto noi questa sera, gente con diverse difficoltà, si può arrivare a una sorta di una sintesi. Per quanto riguarda la metropolitana, sì, infatti negli anni 90 all'inizio non c'era questa segnalazione, è capitato anche a me di cadere nei binari della metropolitana, cosa abbastanza impressionante, a livello di cronaca sono intero. Mi è andata bene anche perché
siamo fortunati che sei qua a raccontarci.
Esatto, la linea 1 oltretutto è corredata dalla linea elettrica per far andare treni in mezzo a terra, e quindi io istintivamente, mentre la stavo precipitando, ma si parla di una frazione di secondo, mi sono buttato in lateralmente, e poi con le mani mi sono spinto fuori, e poi è andata bene. Ma anche il metro con le carrozze corte, e c'era questa distanza tra un vagone e l'altro, che noi avevamo sempre lottato per dire ma mettete anche un soffietto, qualcosa che un non vedente toccando col bastone capisce che non è l'entrata della porta. E invece è successo a mio amico, che ha 27 anni è rimasto vittima di questa cosa, perché è caduto tra le due carrozze, c'era il pilota automatico, il metro è partito e l'ha tranciato in due. E adesso ci sono queste carrozze vagoni lunghi, comunicanti, che vanno bene per due tipi di difficoltà: per chi non vede e non sale tra una carrozza e l'altra, e per chi si sente più protetto se sono pochi passeggeri alla sera, c'è sempre una visione più globale del mezzo. E però per arrivare a questo si è combattuto tanto, quindi ci sono dei momenti che dico che bello, che belle lotte, però come dice anche Diego bisogna andare avanti, per uno tanto per non tornare indietro, perché è un attimo che non gli importa più di quello che hanno fatto.
Dici, c'è questo rischio?
Ma un pochino sì, perché le strutture diventano più facenti, quindi se non le curano in seduta stante, andava bene fino a prima, magari adesso non passa. Io alcune volte ando a piedi a prendere i mezzi, i semafori sono sonori per chi non vede, e ovviamente deve andare a schiacciare il bottone per azionare il cicalino, e mi accorgo che in alcune vie dove passo spesso ci sto attento, e se non funziona lo segnalo e magari il giorno dopo arrivano, ma ci sono alcune vie che sono rotti e se nessuno glielo dice rimangono inattivi per capitato anche per un mese e di più, e quindi quello, cioè, bisognerebbe anche avere un'attenzione e una manutenzione, perché non è detto che sempre il cittadino possa in prima linea tutti i giorni poi aver tempo di telefonare, che poi anche lì mi ha fatto girare un po' con le telefonate, i vigili piuttosto che alla 2A, un'altra cosa, fino ad arrivare a un responsabile. Comunque sono tematiche che per
fortuna questo, esiste nel, adesso non ho fatto la ricerca prima, ma appunto ripeto che noi questi thing mini facciamo senza rete, quindi chiediamo, vediamo cosa viene fuori. Poi, cioè, al Comune di Milano esiste un assessorato che deve pensare a queste cose, oppure è mobilità punto o welfare dall'altra parte, cioè.
Diego, lo sai, secondo me sì, dovrebbe esistere, adesso
no,
non so.
Non sapendolo, credo che, cioè non lo so, su questa cosa sono molto, ce l'ho già, grazie, e sono molto, non lo so, cioè sinceramente non ne ho sentito parlare.
Indagheremo. No.
Io ne ho sentito parlare in quanto in maniera generica e generale, esatto, sicuramente c'è un predisposto, però a livello, come dire,
globale. Di deleghe date in giro, paura che infatti siano deleghe magari divise tra vari uffici.
No, io penso che sia che ricada sull'assessorato alla mobilità.
Ok, che quindi però, insomma, generale, deve, cioè, decidere, sì, la mobilità, certo, come per una carrozzina, deve decidere per la mobilità di un non vedente, deve decidere per la mobilità,
magari, però,
di una bicicletta.
Dicono,
ci
sono delle consulte,
sì,
alle quali fanno parte le associazioni più rappresentative, non so se Diego sei d'accordo, in cui si siederanno intorno a un tavolo e porteranno le istanze dei loro associati.
Anche per quanto riguarda i non vedenti, l'Unione Italiana Ciechi, infatti spesso anche loro mi hanno detto, se c'è qualche problematica specifica, di dirlo, che dopo loro hanno il canale privilegiato per poterlo segnalare.
Diciamo, si sa che i ciechi sono potenti, sì, da quel punto di vista, perché insomma, il vostro istituto è potente, diciamo, dai.
Sì, è così, è diventato un dato di fatto.
Più di 100 anni di istituto.
Tra l'altro io, lo dico magari per chi non lo sa, faccio la guida Dialogo nel Buio, che è un percorso dove aiuta al confronto tra le persone che vengono a visitare questi ambienti di vita quotidiana, dove si percorrono normalmente usando tutti i sensi, la vista compresa, che è quella più veloce di tutti, perché l'85% dell'informazione giornaliera passa prima attraverso gli occhi, e allora non ci si fa caso che frequentando un borgo rumoroso, un giardino, una barca, eccetera, non si capisce come possa vivere facilmente uno che non vede, ma si sensibilizza almeno all'uso migliore degli altri sensi, fino a capire che magari alcune cose, se vengono date come informazione acustica, vanno bene per tutti. Ci sono delle cose che uno che vede non ci pensa, ma non per malafede, proprio perché non ci pensa, perché ha la vita impostata in quel modo. Allora, quando si vede che i non vedenti lavorano al bar, pur non vedendo preparano i cocktails o fanno i giri, eccetera, ci si chiede, ma come fate a misurare le portate, eccetera, e si danno tutti i trucchetti del genere, perché uno che non vede vive anche in casa da solo e può usare determinate strumentazioni dedicate al tipo di disabilità per affrontarle al meglio.
A me è bastato vedere Michele e i suoi amici giocare a baseball, già quello per me è qualcosa di fantascientifico.
Io devo dire che ho scoperto di queste consulte delle associazioni perché ho pubblicato su Facebook poco tempo fa una fotografia con una fila di monopattini parcheggiati dopo una curva. Una mattina, andando al lavoro, sono incappata in questi monopattini, mi sono fatta dare una mano per scattare questa foto e l'ho pubblicata su Facebook e l'ho anche mandata al sindaco. tramite...
Oggi ne hai mandato una anche a me, allora faccio vedere a chi c'è qua. Sì. Posso dirla tutta bene? Perché so che tu puoi dire una cosa, però voglio dirla bene.
No, nel senso che
ma fa capire anche in che mondo viviamo, assurdo. Allora, questa foto l'ha scattata Michela, che è una non vedente, quindi... Lei è cieca e ha fatto una foto.
Però raccontiamo che
prima di mandarla l'ha fatta vedere a qualcuno, ma soprattutto lei prima diceva: però non diciamolo, perché poi pensano che siamo dei falsi invalidi, perché ci vedono fare le foto. Ma spieghiamolo che ormai fare una foto con un telefonino, cioè adesso senza offesa per nessuno, la tua mano una scimmia fa la foto anche la scimmia, nel senso non c'è bisogno di vedere cosa stai facendo. Infatti è un po' storta, Michela, se lo dico, no, è un po' storta.
No, ma l'ho
foto,
fatta apposta storta perché non pensassero che fossi un falso invalido.
No, perché sei artista della fotografia, per quello.
È una foto artistica.
E per chi ci sta seguendo in questo, per chi non sta vedendo la foto, appunto, è il palo del semaforo con il dispositivo.
Allora, siamo in via Verdi, angolo via Manzoni, perfetto. Per cui praticamente di fronte ai vigili.
Sì. E come si chiama quel dispositivo? Ha un nome preciso oppure cicalino?
No, è praticamente l'attivatore del semaforo sonoro.
Ok, attivatore del semaforo sonoro. Che non è quello per chiamare il verde per voi, che la gente lo schiaccia sempre pensando che venga il verde, no, sotto c'è un pulsantino che se schiacciate parte poi un suono
nascosto.
Quando diventa verde.
È un po' nascosto questo pulsantino.
Sì, infatti, anch'io l'ho scoperto da poco in realtà che era lì sotto, ci ho messo un po' anch'io.
Io l'ho scoperto stasera.
Quello che c'è nella foto è che si vede però che c'è uno scooter di quelli anche belli grossi, del bike sharing, scooter sharing, appoggiato a questo palo. Come ha fatto a scoprirlo Michela? Ci sei fitta addosso, giusto Michela?
Beh, io faccio sempre quella strada per andare a casa, sono andata bella decisa sul semaforo perché so dove
è così
tutto.
Che poi pensano che abiti in centro, sei anche ricca.
No,
Michela,
beh, okay. Sì, sono ricca di idee soprattutto. No? e quando sono arrivata al semaforo praticamente ho trovato questo ostacolo imprevisto e ho pensato di sottoporlo al pubblico.
Allora, io qui volevo chiedere,
solo per chiudere questa cosa dei semafori, che è molto importante, perché io ho girato anche in altre città in Europa, tipo Praga, eccetera. I semafori per non vedenti suonano automaticamente
sempre,
da soli, a prescindere. Qui noi il fatto che hanno dovuto, prima era partito così, che suonavano da soli, dopo pare che qualche abitante vicino ai semafori si sia lamentato dicendo: ma qui ci passano solo 3 ciechi al giorno, suona tutto il giorno. E questa cosa qua, anziché abbassare il cicalino, sistemare la cosa, hanno preferito a fare in modo che uno
Giuliano, ti confesso una cosa, io da quando ho scoperto che c'è il pulsante lo attivo a prescindere. Lo faccio così
perché
dovrebbero suonare sempre, secondo me è assurdo.
La cosa che dà fastidio per uno che non vede, se la strada la fa tutti i giorni come quella che fa la Michela, sa che il semaforo è a destra o a sinistra eccetera, ma se la fa una volta sola, la cosa più imbarazzante quando arrivo lì e sto cercando il semaforo, le persone mi dicono: devi attraversare, non sto cercando il palo del semaforo. Dopo parte la sorpresa pure che ti trovi le bici, peggio ancora, però sarebbe un
tono. Questa secondo me è la chiara dimostrazione del fatto che secondo me in un certo senso stiamo tornando indietro, nel senso anche a livello umano, perché dove Michela faceva l'esempio che per voi è un'opportunità, per noi a volte è un ostacolo affrontare le persone, gli umani. In realtà sono disumani, però vabbè, perché comunque c'è questa proprio concezione ancora del disabile fisico come...
Tu fai sempre una battuta, Diego, adesso che dici sempre, dove devi andare?
No, il discorso, sì, oltre a questo, che vabbè, le specifiche di una certa azienda, che vabbè,
no.
Che non sottolineiamo.
No, perché Diego dice che insomma spesso non si fanno certi tipi di intervento, dice: ma tanto disabile dove deve andare? Dove se ne deve andare?
Sì,
peccato
sì,
che Diego tu lavori, ad esempio.
Esatto, no, anche perché appunto insomma. Sì, cioè, c'è necessità comunque di lavorare.
Ma come, non avete la pensione di invalidità?
Sì, c'è la pensione, la pagata la nonna, però c'è la pensione.
È quella che tolgono a me, che se tu continui a far vedere le foto.
Ah no, infatti scusa, che...
Esatto.
No, volevo aggiungere una cosa sui semafori che ci sono all'estero. Questi semafori, che non sono stati omologati in Italia purtroppo, hanno un rilevatore di rumore e a seconda del rumore forte o piano che sentono intorno, loro tarano il cicalino. Perciò se c'è silenzio suona piano piano, se c'è molto rumore suona un pochino più forte. Quindi quello che i residenti eventualmente lamentano... Mm-hmm. va bene, può essere un po' sì, un disturbo, Michele, ma
mi viene da dire che insomma, in Via Verdi con tutti i rumori che ci sono, forse il cicalino è quello meno, meno perché tra allora, motorini, tra
proprio l'insensibilità, cioè, anzi, e... sì, sì. E la non inclusione.
È piacevole quanto un uccellino che canta, quasi direi, nel senso con tutti i rumori che ci sono. Questa sera qui con noi c'è anche Alessandro. Io volevo tirarti in mezzo perché ti racconto quello che è successo poco fa. Sì. Sono andato a prendere insieme a Camilla, sono andato a prendere alla metropolitana Michela e Giuliano. Mentre andavamo nel parchetto che faccio tutti i giorni tranquillamente così, ho notato che c'era un pezzo di albero che molto bene si è staccato ed è caduto in mezzo al vialetto. Confesso che in qualsiasi altro momento io fossi passato di lì l'avrei lasciato lì. Sapendo che stavo andando a prendere due persone che non vedono e quindi hanno bisogno poi di essere amate, l'ho preso e l'ho tolto da in mezzo al vialetto. Ecco, questa sensibilità, come diceva prima Diego, l'abbiamo persa, c'è ancora. Cosa possiamo fare noi altri che per fortuna insomma non abbiamo di questi problemi?
Sì, sono Alessandro e sono un amico del co-working, collega anche di Fabio. No, questa sensibilità non c'è e non c'è, penso, perché non viene neanche insegnata, nel senso che se penso ai miei figli, ma anche alla stessa educazione che ho avuto io, non c'è mai stata la scuola, voglio dire, non sono cresciuto in un contesto dove c'è stata un'apertura, una sensibilità rispetto al diverso da me, sotto ogni punto di vista, nel senso che mi sono autoformato io da questo punto di vista. Quindi anch'io mi sarei comportato nello stesso modo che hai fatto te, nel senso che tuttora non mi viene in mente, se dovessi vedere una situazione di come quella che tu hai descritto, non mi viene in mente che potrebbe essere di ostacolo per esempio per te, Diego, perché non sono abituato a pensare così e sicuramente questa è una cosa che hai sottolineato, sicuramente interessante, nel senso che un'educazione da questo punto di vista non credo che ci sia.
Per quanto riguarda la mia esperienza, non vedente, è aumentata la sensibilità da parte delle persone, cioè è difficile che se sono titubante davanti alla ricerca di una via o un ingresso del metro, è abbastanza frequente che ci sia una persona che mi chiede, vuoi entrare, vuoi passare, andare, e anzi tante volte proprio da parte delle persone straniere, di qualsiasi etnia, che fanno magari che fatica a parlare e non sanno che a noi serve il bastone per toccare l'ostacolo, e alcuni gentilmente vengono lì e dicono vieni, ti alzano il bastone, te lo tirano davanti e dici no, lascia andare, non sento più dove vai perché ti tirano per il bastone. Però c'è una spontanea volontà di comunque voler essere utili. No, questo invece mi pare che sia in aumento rispetto a tanti anni fa.
Ecco, una domanda che volevo farvi è, per esempio, se non si conoscono queste dinamiche, io non saprei, tutte le volte che incontro una persona non vedente in metropolitana, lì me ne accorgo di più, non so mai come comportarmi, nel senso che nessuno mi ha mai insegnato a capire quando avete eventualmente bisogno di una mano e quando invece assolutamente il mio intervento potrebbe essere quasi negativo.
È legittimo la tua domanda e il tuo imbarazzo, però io quello che consiglio quando parlo con le persone che mi fanno questo tipo di domanda, tanto appunto tenere presente che ogni non vedente è un po' un caso a sé, magari c'è quello che risponde più gentilmente, quello un pochino più scazzato, quello che...
Magari anche alla giornata no.
Esattamente, magari no. Allora, l'importante di chi se la sente e ha voglia di dare una mano, o comunque gli sembra che sia il momento opportuno, essere molto spontaneo, molto se stesso. Hai bisogno di una mano, tanto far sentire la presenza, perché è peggio che magari qualcuno ogni tanto, senza dire niente, arriva all'improvviso e mi prende per un braccio, dico, chi è?
Cioè,
ci spaventa un po'.
Diego, ti è capitato che ti spingessero?
Io mi sono preso dei colpi assurdi e spinto da dietro all'improvviso. No, per carità, gentilissimo.
Sono i danni che hanno fatto gli scout, lo dico sempre. Se questa cosa fatta attraversare la vecchietta, fatto danni.
Preferisco continuare a vivere che...
Esatto, se invece lui arriva con la massima spontaneità, dice, hai bisogno di una mano, anche sentirti dire no grazie, non prenderla come offesa, va benissimo così, si vede che non ha bisogno, non è uno smarcamento, dice allora non lo chiedo più, no, un no grazie, va bene, oppure sì,
quindi
grazie.
Chiedere, dice Giuliano, facciamo, chiedere. Chiedere, l'importante è dire...
Sì, l'importante è chiederlo in maniera spontanea, far sentire che ci sei senza... e dopo prendi di tutto.
E Michela, ti ricordi la prima volta che sei venuta in studio da noi, dovevamo farti firmare la liberatoria e c'era la producer che non sapeva come comportarsi, mi ricordo che c'era questa cosa che...
Quindi probabilmente lei guardava te... E tu guardavi lei e nessuno mi dava la penna praticamente.
Sì, infatti, e lei ha detto datemi sta penna che firmo, ha detto poi alla fine.
A un certo punto dico, no. Vabbè, se volete firmo, se mi date la penna.
Il cofano è imbarazzante quando si, succede qualche volta, qui non è tanto la mobilità nella città, ma è la frequentazione degli uffici, quando il personale era meno preparato e se entravi con una persona che ti accompagnava dovevano fare la domanda a te, preferivano farla all'accompagnatore, ma questo uguale, diciamo, la sa lui, cioè vai dritto, non è, è paura di parlare con uno perché è un handicap, tutto al più ti posso dire non lo so, chiedi a lei, ma è meglio che farlo al contrario.
Io su questo vorrei innanzitutto rispondere a Alessandro sul fatto dell'educazione, perché secondo me la sensibilità da una parte ce la si fa da soli, non c'è un'educazione dietro, c'è sicuramente bisogno di un'educazione pratica nel aiutare le persone con handicap per strada, perché almeno per quanto riguarda la mobilità vedo tanto di, confusione, ti prendono da tutte le parti tranne che magari da dove ti devono prendere, per carità ci sta, cioè uno che non è pratico può essere difficile come cosa. E poi secondo me due punti fondamentali sono che comunque la questione di disabilità è sempre stata trattata con, da una parte pietà, perché comunque c'è ancora tanta pietà di persone che arrivano lì, ti metti e appoggiano la mano sulla spalla, poverino, mi dispiace, che poi mi dispiace per cosa, che io me la godo forse anche più di te, quindi... E quindi su questo secondo me c'è molto da lavorare sulla questione pietà e soprattutto come forse sono ripetitivo sulla questione di persona, perché comunque la cosa su cui non ci siamo ancora è che l'handicap è visto come un di meno, non come una diversità, come non
un'alternativa, quasi sarebbe a dire,
come un mancino, come una persona che Non
un'altra possibilità,
che, come uno che non sa cucinare, cioè io non escludo uno perché non sa cucinare, cioè piuttosto prendo take away, cioè per dire le soluzioni si trovano in tutti i modi, però è proprio il modo di affrontare la l'handicap.
Visto che parlavi di esclusione mi viene in mente del perché sei single, so che non è una battuta, nel senso che il famoso problema dell'autobus,
bella questa situazione. Io credo che...
Spiega perché faccio questa battuta del perché sei single.
Io non uscirò, credo, più con una persona in sede a rotelle, perché cioè, nel senso, a Milano è infattibile, nel senso che, per esempio, sugli autobus non si può salire... Adesso stanno facendo quelli nuovi, dove si può salire in due, però fino a 2 anni fa, quando ero fidanzato, felicemente non lo so, però...
Non facciamo nomi.
Esatto. Però comunque avevo molte difficoltà, cioè dovevamo andare in tempi diversi, uno magari doveva aspettare o andare a piedi fino alla fermata dopo, perché magari non era possibile salire. E quindi niente, quindi su questo sì, io sono abbastanza categorico. Quindi
Però infatti è
per chiunque fosse interessata, ed è in carrozzina, non mi interessa, mi spiace.
Beh, ma stai discriminando però,
Per sei
assolutamente
sei
inclusivo.
Sì. Per colpa dell'autobus, però.
Per colpa dell'autobus.
In questo caso, infatti. E poi adesso sei motorizzato. Adesso sei motorizzato, quindi dai, puoi far salire lei sull'autobus e tu andare per strada, dai, no.
Vabbè, soprassediamo.
Beh, è comunque un po', diciamo, adesso potrebbero cadermi addosso i vostri strali, un po' i media però non aiutano. Uh-huh. Nel senso che la disabilità nei media è spesso presente solo quando succede qualcosa di brutto, non so se Diego è d'accordo, o quando facciamo tra virgolette i fenomeni, non so, per esempio tu puoi vedere un Alex Zanardi.
Sto cercando di farlo.
Vuoi fare il fenomeno?
No, stavo dicendo, no, beh, vedi, Michela, noi ne parliamo bene invece, però invece conosco i fenomeni, effettivamente anche noi siamo caduti un po' in questa trappola, sì, spesso volentieri,
diciamo,
Michela, no?
I modelli,
no, Michela, dicevo, noi di Milano News, diciamo, allora posso confermare, cioè siamo un po' caduti in questa trappola però anche noi, nel senso che appunto quando parliamo di disabilità, quando mi porti il baseball per ciechi, che è una roba da fenomeni,
adesso quando dà la colpa a me,
il tennis, no, non do la colpa a te, però no, dico, anche noi però ci siamo forse cascati un po' allora, no?
Sì, però siete caduti, ma non vi siete fatti molto male, perché comunque le persone che avete portato, poi quando le avete intervistate, sono persone che hanno una vita normalissima, nel senso che giocano a baseball per hobby, non lo fanno a livello professionistico, e sono persone assolutamente normali, sono venute qua con i mezzi e tutto. Se tu intervisti un Annalisa Minetti piuttosto che un Alex Zanardi, intervisti delle persone che ne hanno fatto una professione di questa cosa. Sì, che va bene, questo non so.
Ecco, no, ti faccio una domanda, va bene davvero? Non facciamo solo politica lì corretta. Quanto quel tipo di comunicazione può fare male alle vostre cause?
Però adesso andiamo sul soggettivo. A mio giudizio bisogna farla bene la comunicazione, e bisogna farla correttamente, e si deve dare spazio ai fenomeni come si danno spazio ai fenomeni dei normodotati. Non è che tutti corrono come Mennea piuttosto che saltano come Sotomayor.
Io di sicuro no.
No. Tu c'hai il motore lì su quella carrozzina, ho visto prima. però voglio dire, la comunicazione andrebbe fatta a 360 gradi. Ci sono per esempio dei documentari o dei cortometraggi che testimoniano la vita di persone con disabilità, di persone normali, che fanno la loro vita e fanno vedere come la fanno la loro vita normale. Perché paradossalmente, se io vado nella pista di atletica a fare atletica con il mio allenatore, sono autonoma. Appena esco dallo stadio, appena esco dal campo di allenamento, divento disabile, paradossalmente divento disabile, perché non ho più tutti i supporti che ci sono durante l'allenamento. Quindi magari sono super performante in campo, esco e mi schianto.
Quindi è vero che è l'ambiente a rendere il disabile?
L'ambiente è certo, l'ambiente e le persone che ti circondano, perché magari sei circondato da allenatori o da professionisti mentre stai svolgendo l'attività sportiva, poi dici ciao raga, vado a casa, e questo vado a casa si trasforma magari in un'odissea, fai più fatica ad andare all'allenamento piuttosto che ad allenarti.
Giuliano? Infatti girare per Milano è già uno sport estremo. Comunque voi fate bene. Una trasmissione come questa, All News, è proprio così che ci vuole. Cioè, magari per chi ascolta, meno pazienza, perché adesso sembra che gli arrivi più veloce la break news in un minuto, via andare. Ma se si va a approfondire il tema, come stiamo facendo in questa seduta, parlando in maniera più diffusa, escono tutte le differenze, le peculiarità di chi fa sport, chi non lo fa, vive, eccetera. Questo è il modo migliore per affrontare e far conoscere meglio come poi risolvere alcune tematiche.
Sì, sul discorso che faceva Michela di Zanardi, vorrei fare un appunto, nel senso che il problema di come viene trasmessa tramite media è anche degli idoli che abbiamo, cioè degli idoli che abbiamo, delle persone che rappresentano la disabilità in questo momento a livello nazionale. Perché secondo me è un problema, perché secondo me in questo momento ci stanno rappresentando, a parte a mio parere Zanardi, persone che si sono state, cioè innanzitutto state strumentalizzate dai media, perché comunque viene stigmatizzato la disabilità per farci soldi, perché bisogna dirlo, perché la Nike o comunque le pubblicità in cui una bebe via partecipa ci fanno i soldi. Dall'altra parte la persona interessata, insomma, non dà un buon, secondo me un buon esempio, ecco, alla causa.
A me ha colpito tantissimo, ho frequentato un corso sulla disabilità dove disabile ero solo io, e è stato chiesto a tutti i corsisti di mandare un'immagine che rappresentasse la disabilità. Sì. Eravamo 80 persone, e su 80 persone c'erano 60 tra Bebe Bio e Alex Zanardi, e poi c'era il mio gabbiano Jonathan Livingston, che infatti nessuno ha capito perché l'avevo messo. E in realtà
spiegalo anche a noi un attimo.
Sì, io non lo conosco sinceramente.
Un senso di libertà che portava, che poi aiutava un altro, nella foto aiutava un altro animaletto, lo portava tra le zampe. Per aiutarlo a fare una cosa insieme. E E io però comunque a questi colleghi ho parlato di questa cosa, ho chiesto ma come mai tutti avete così pensato alla disabilità e riflettuto e vi siete presi la briga di andare a cercare in internet questa immagine, l'avete allegata ad un messaggio e l'avete mandata. E loro dicono, ma perché per noi la disabilità è questo, cioè noi vediamo questo. E questo però ci deve far tanto riflettere come divulgatori, come comunicatori, c'è tantissimo lavoro da fare. Non per spezzare questo circolo, perché ben vengano gli Alex Zanardi e le Bebe Bio che anche loro a loro modo portano avanti i discorsi dello sport, dell'accessibilità e tutto, e portano avanti anche i loro discorsi personali, però ci vuole anche secondo me la capacità dei media di far vedere qual è la vita quotidiana delle persone normali,
tutte le facce della medaglia.
Sì, ripartendo anche magari sull'aspetto sportivo, io trovo comunque ancora assurdo che nel 2019, quando ci sono magari i mondiali o le paralimpiadi, non ci siano sulla Rai degli orari adeguati che tutte le persone possano vedere.
E già lì in realtà comunque si è fatto tanto da Londra in poi. Sì, però problema effettivamente che bisogna riuscire.
Noi stiamo sempre a pensare, si è fatto tanto.
No, bisogna riuscire a far diventare quello che c'era, una cosa normale.
Ma devo dire che comunque ultimamente, negli ultimi anni, noi però, tra l'altro qui a Milano abbiamo un grandissimo divulgatore dello sport per disabili che si chiama Claudio Arrigoni della Gazzetta dello Sport, che ha fatto veramente veramente tanto. Poi chiaramente non dobbiamo neanche diventare disabili centrici, cioè non è che purtroppo che il mondo non sia fatto a nostra misura è pacifico.
Però torniamo adesso, vi tiro un attimo dalla giacchetta, torniamo sul tema. Il tema è muoversi a Milano,
ecco,
non è fare sport.
Per quanto riguarda muoversi a Milano, mi è venuto in mente questo paragone per far sì che la gente si sensibilizzi pensando che ci sono persone con diverse difficoltà, quando portano a spasso il cane, di non lasciare sui marciapiedi quello che il cane fa. E anche in questo è vero che si è fatto passi avanti, ma non del tutto, c'è sempre qualcuno che fa un po' più il furbetto. Oppure appunto, tornando a uno degli argomenti iniziali, proprio come parcheggiare, oltre a chi lascia attaccate i semafori, le biciclette, i monopattini eccetera, ma anche lasciate in giro sul marciapiede le moto, per esempio, è sempre meglio metterle sul bordo del marciapiede nella parte esterna, perché uno che non vede col bastone è più facile che segua il muro che l'esterno, invece tante volte si trovano
Giuliano, io lo metto sempre dalla parte opposta.
Meglio, ecco, perché okay, sennò,
adesso che me l'hai detto la metterò, quindi meglio verso la strada piuttosto che verso il muro.
Sì, esatto,
ho sempre posteggiata verso il muro.
Sì, al massimo te la rubano, Fabio, non è un problema, dai.
Perché uno forse pensa che sia più protetta, ma in realtà arriva uno che non vede, la povera moto, arrivano certe bastonate e poi partono gli antifurti perché sono di lì. Ecco, questo è da proprio come informazione per sensibilizzare le
persone.
Se dovessi
chiederti la cosa che ne possiamo cambiare solo una, domani mattina però la possiamo cambiare, cosa a Milano va cambiato per far sì che ti muovi più comodamente a Milano? Una sola, però possiamo domani, mi spiace.
Una sola testa, ne diciamo.
Sì, una sola testa, diciamo, dai.
Che i semafori tornassero a suonare da soli.
Michela?
Io punterei sul parcheggio selvaggio, cioè eliminare il parcheggio selvaggio e i lavori in corso selvaggi non molto segnalati bene, cioè ostacoli così. Che poi, scusa, aggiungo Giuliano, che le moto parcheggiate in quella maniera lì danno anche molto fastidio alle mamme con i passeggini, alle persone anziane con le stampelle, eccetera, eccetera. Non è che danno fastidio solo a noi.
Io l'educazione nelle scuole, cioè io vorrei proprio partire dalle scuole, a parte che ho già in mente qualcosa, nel senso che vorrei proprio andare nelle scuole e fare questi discorsi ai bambini, a quell'ambiente dove l'educazione è il cuore, ecco, insomma, su questo.
Allora, adesso abbiamo scherzato, abbiamo un video che abbiamo girato appunto con Diego, sono 10 minuti video, quindi possiamo anche un attimo rilassarci mentre lo vediamo, video che comunque poi ritrovate anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Allora, appunto, dal video si evincono tante cose. Ricapitolando, ad esempio, 5 minuti il tempo che ci abbiamo messo in strada dalla stazione di Porta Genova, davanti alla stazione di Porta Genova nel piazzale, ad arrivare fino al montascale della metropolitana. 5 minuti per fare quelli che sono 100 metri. Abbiamo controllato su Google per capire quanto ci mette una persona a piedi a fare 100 metri. tra, proprio se va piano, sui 30 secondi, ma proprio uno che va lento. 26 minuti il tragitto dal Porta Genova, quindi dalla stazione M2 di Porta Genova su, quindi sulle scale, fino a Porta Garibaldi sulle scale, quindi 26 minuti. La cosa interessante è che invece sulla M5 10 minuti per fare appunto Porta Garibaldi e Domodossola, ma abbiamo visto soprattutto la cosa sconvolgente, i tempi degli ascensori, che non sono fatti, diciamo Diego, non sono fatti per te, nel senso, li usi solo tu, li usa chiunque. Cioè, è questo, che per il vostro, per il tuo caso, ad esempio, mi chiedo, sarebbe semplicemente, e a me sconvolge Porta Garibaldi, che è una stazione ferroviaria anche, quindi mi immagino se io arrivo con due valigie, come posso fare a salire? Non c'è un ascensore.
Sì, sì, il problema riguarda tutti. Cioè,
tutti, realtà, infatti.
Cioè, i dati riportano la questione di disabilità, ma il problema riguarda le persone che hanno la valigia, le persone con il passeggino.
Con le stampelle, mi rompo un piede, sono con le stampelle. Cioè, sto pensando,
cioè,
semplicemente.
Il danno che
le
si crea...
Le disabilità momentanee, infatti.
Esatto. Cioè, il danno che si crea più o meno il 50% della popolazione. Cioè, se noi guardiamo questo dato è scandaloso.
Io durante il video lo raccontavo appunto a Giuliano e Michela. Giuliano, ti vedevo abbastanza sconvolto però da questa cosa, da questi dati.
Direi proprio di sì, perché uno pensa, per fare un video va bene, ce la giochiamo, mettiamo a disposizione anche il tempo che abbiamo, ma uno che normalmente di giorno o deve andare al lavoro o comunque anche in giro per i fatti suoi, perché non deve essere impedito a nessuno, e sa che mettendosi in moto per fare un viaggio dove la gente cosiddetta normodotata ci impiega mezz'ora, lui ci impiega un'ora e mezza, girano le scatole.
Avere, cioè, la fidanzata,
si capisce che c'è ancora tantissimo da fare. È vero che adeguare le vecchie strutture ai nuovi sistemi è più difficile, però non è neanche impossibile, non è nemmeno giusto lasciarle un po' fatiscenti, dicendo vabbè, la nuova, la 5, probabilmente anche la 4 sarà abbastanza all'altezza,
sì, sì, sì,
ma le precedenti si può fare di più.
Volevo fare una domanda a tutti, anche a Fabio, Camilla, se qualcuno lo sa, ma nel comune c'è qualcuno, non qualcuno, c'è un progetto di restaurazione di queste metropolitane, oppure no, si pensa, che ne so, costa troppo, quindi tanti saluti?
No, ad esempio, la M2 in questo momento, grazie, perché la domanda mi ha portato a un ragionamento a me in questi giorni, mentre pensavamo, mentre preparavamo questo video, che è stato complicato preparare perché, tra parentesi, ATM non ci ha permesso di fare le riprese dentro, giustamente, se sono dei loro regolamenti più o meno giustificabili, non entriamo nel merito, ma che comunque, vabbè, abbiamo dovuto stare alle loro regole, quindi non far riprendere, abbiamo avuto anche delle discussioni lì in loco con il personale ATM. Mi chiedo questo, nel senso, forse lì manca secondo me un coraggio politico e culturale anche, vi spiego perché noi, ad esempio io sono uno di quelli, abbiamo accettato tranquillamente 5, 6 anni, 7 anni di disagi per costruire la nuova linea metropolitana, ad esempio quelli che adesso sono sulla M4 e si vedranno la metro aprire nel 2023 sono già quasi 2-3 anni che sono chiusi in casa con strade chiuse e tutto, ma non abbiamo il coraggio di dire, signori, da domani Porta Garibaldi rimane chiusa per un anno perché va rifatta completamente la stazione. Questo mi chiedo, cioè, è una cosa coraggiosa sicuramente, perché Porta Garibaldi, vi assicuro, è da rifare, non puoi aggiustarla, cioè mancano i vari ascensori, mancano le strutture, manca il fatto che per andare alla linea 5 io e Diego facciamo due strade diverse, lui deve salire e poi scendere dall'altra parte, io invece scendo sotto la linea verde, passando dall'ingresso del passante, tra parentesi una discesa perfetta, tutta una rampa bellissima, peccato che prima ci sono i gradini, quindi non puoi farla in sedia a rotelle, e poi arrivo alla M5, in tempi abbastanza lunghi, prendiamo Piazzale Lotto, c'è uno scambio che è lunghissimo, però viene fatto, perché non possiamo pensare di dire, anche perché in questo momento, il primo di agosto, la M2 chiude, la M2 chiude 3 o 4 stazioni da Cascina Gobba, Udine, Piola e tutto,
da Udine Loreto,
perché hanno dei grossi problemi di impermeabilizzazione delle gallerie
per un mese,
tanto
quindi
vale
si
che
può fare
tanto vale
e per un mese, quindi cioè, riescono a fare le prenotazioni in un mese, allora forse devo dire che ho esagerato, dire un anno per fare degli ascensori, forse ne bastano 2-3 mesi,
ma con i tempi italiani secondo me anche sì, 2 anni, però
non so, mi chiedo questo io,
ma allora secondo me
Andrea, no, allora, Andrea, finisci tu così poi passi la palla a Diego.
Cioè, secondo me dipende dalla stazione, cioè, ci sono delle stazioni troppo che sono dei punti troppo nevralgici, cioè, una stazione come quella di Garibaldi se la chiudi è finita.
Ok, al posso dire una cosa? È chiuso l'aeroporto di Linate in questo momento.
Infatti l'aeroporto di Malpensa e di Bergamo sono nel caos più
totale. Ok, però non ci vuole niente a dire facciamolo magari fatto meglio e stazione centrale diventa finalmente una stazione. Le altre stazioni, Cadorna prenderà San Cristoforo, che fino adesso è una stazione sfigata, diventerà per sei mesi una stazione importante al posto di Porta Garibaldi. Cioè, mi viene a dire che insomma i binari ci sono per spostare i treni, Cos'è? Cos'è Camilla?
Porta di mare.
No, Porta di mare è meglio, meglio lasciarla lì.
Non lo so, sinceramente non ho una risposta.
Uno dei tanti problemi è che allora un piano politico in questo momento i comuni ce l'hanno, si chiama PEBA, che è il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Il problema fondamentale qual è? È che viene fatto da persone normali, cioè per citare persone normodotate, che è oggettivamente...
Dico davvero, dici che questo è il problema? Cioè il problema è il problema la vostra è rappresentanza che proprio...
Il problema è che, adesso io faccio un esempio... che mi ha toccato, che sinceramente è stato molto... Nello stadio nuovo della Juventus, ok? Fonti certificate mi dicono che per poter fare tutta la questione dell'accessibilità nel nuovo stadio della Juventus hanno convocato i maggiori esponenti per quanto riguarda l'associazione della disabilità per poter parlare a quattro occhi, comunque con le persone, e capire quali sono le vere difficoltà. Perché questo è il problema, perché se tu non chiami, come oggi, no?
Quello
se
che
tu,
hanno fatto all'Allianz Cloud.
Se tu chiamavi un'altra persona per parlare della disabilità fisica, cosa ti poteva dire? Sì, non cammina.
No, il motivo per cui, ad esempio, questa sera non abbiamo avuto esperti. Questa sera è uno dei pochi team in cui non abbiamo gli esperti, perché abbiamo detto appunto, secondo noi gli esperti siete voi. Cioè, chi più che tutti i giorni si muove sulla città di Milano con le sue peculiarità, anzi diverse abilità, come diceva prima Michela, può raccontarci. Non è inutile che chiamo il mega espertone di mobilità e disabilità, che poi dopo va a casa con su.
Ma come si fa una casa? Cioè, non lo so, sinceramente. Cioè, ti posso dire quattro mattoni, però non ne so di preciso. È chiaro che però se io che so come ci si muove, uno che sa come si fanno le strutture, uno che sa com'è la strada, ci si mette assieme e ci si unisce, si riesce a fare un buon lavoro comunque. Quindi secondo me questo è il problema, che viene fatto da persone che non... cioè, che hanno extra laureate, ma che alla fine a livello pratico fanno le discese e poi fanno i marciapiedi subito dopo, che tu dici... qua c'è una grave disabilità.
Allora, siamo in chiusura. Dai, vi lascio un ultimo giro a tutti quanti per dirmi un po' ancora cosa... se c'è ancora qualcosa che ci siamo persi, ci siamo dimenticati.
Io vorrei sottolineare un'ultima cosa, poi mi zittisco, nel senso che... sulla questione dell'associazione, la cosa vera è che voi comunque avete un'associazione di riferimento, no? Principale. Noi, disabili comunque motori, sono tante, troppe, secondo me, associazioni. Non dico la maggior parte, ma una buona parte che però guarda sull'aspetto politico, comunque non si concentra sul vero obiettivo, secondo me. Quindi secondo me è chiaro che l'esigenza in questo momento è di fare un'associazione che abbia come punto di riferimento le varie disabilità, cioè io che sono disabile motorio devo avere una persona o un ente a cui chiamare e dire guardate, non posso parlare con ATM perché mi zittiscono, parlateci voi, cioè, perché in questo momento io più che andare in giro e sbraitare o perdere tempo non posso. Questo.
Chiarissimo.
Ok, io tanto vi ringrazio dell'ospitalità, vi saluto e buone trasmissioni di questo tipo che servono sempre perché ci sono ancora parecchie cose nascoste che piano piano escono proprio parlando e conoscendoci. Per fortuna ci viene incontro a noi che non vediamo anche la tecnologia, le app tramite i telefonini possono aiutare un attimo di più la nostra autonomia, vanno fatte conoscere. Bene che le nostre associazioni, l'associazione Unione Ciechi, che già fa qualcosa, ma che si spenda di più proprio nel far conoscere le varie applicazioni che adesso possono aiutare, almeno in alcuni frangenti, la persona che non vede a avere un'autonomia sua grazie al telefonino. tante volte manca magari un po' di comunicazione tra noi, anche tra noi con la stessa disabilità, nel sapere subito che c'è questo o quel dispositivo che può dare una mano in determinate situazioni. Però la cosa si sta evolvendo, è proprio un fattore culturale innanzitutto che fa piano piano arrivare a capire a tutti quanti quante cose si possono fare e si potranno fare ancora di più, perché spazio per svilupparne ce n'è.
Grazie Giuliano.
Anch'io ringrazio come Giuliano Milano All News, che è sempre molto sensibile, e lascio ancora la disponibilità, perché secondo me più se ne parla di queste cose meglio è, più si può andare in giro, si può andare nelle scuole, o si può, per esempio, cose interessanti potrebbero essere quello di fare dei video magari un pochino più corti, le vecchie pubblicità progresso, diciamo, che facciano vedere le problematiche delle persone con difficoltà e come le risolvono. Per cui penso che, insomma, tutti noi tre che siamo qua diamo la massima disponibilità e la massima apertura, perché è solo facendo cultura che le cose potranno cambiare. Solo cambiando un po' le persone potrà cambiare anche, diciamo, il trend, che non è proprio positivissimo in questo momento, ma se si lavora sulle persone si lavora anche sulle cose.
Grazie, vi dico, finisci qua.
Innanzitutto, da Cafone, non ho ancora ringraziato Milano News. E l'ultima cosa, perché alla fine abbiamo parlato sempre male di Milano, però io ho sentito l'altro giorno una pubblicità in metro in cui si diceva comunque di lasciare il posto, che il posto riservato in Bicocca Village, cioè, tra l'altro, che il posto riservato ai disabili non è un lusso ma è un diritto, quindi le cose positive bisogna dirle. Quindi e se c'è qualcuno che vuole dare la disponibilità per fare anche, come dicevi tu Michela, dei video ma anche pratici, andare nelle stazioni e aiutare anche a capire quali sono le difficoltà, noi ci siamo, disabili motori ci siamo.
Perfetto, allora io vi ringrazio tantissimo davvero a voi, speriamo insomma di riuscire a redare un bel articolo che dia giustizia alle cose di cui abbiamo parlato questa sera, e sicuramente vi contatteremo ancora, vi verremo ancora a cercare per sapere tutto quello che c'è da sapere sul tema, perché insomma a noi interessa davvero davvero tanto, davvero. Grazie mille, allora buona serata a tutti e davvero ci vediamo al prossimo Think Me, spero di rivedervi, perché insomma Think Me qui ormai ne faremo uno al mese, quindi insomma ci siamo sempre. Grazie mille.
In gamba.